Apocalisse 19. Voi conoscete la storia di Amleto, giusto? Scritto da Guglielmo Shakespeare. E qualcuno si ricorda il più famoso frase da quel teatro che Hamlet disse? Bravissimi. Di essere o di non essere. Allora, noi se vogliamo dare un titolo al capitolo 19 di Apocalisse, potremmo dare il titolo di mangiare o di essere mangiato. Perché noi in Apocalisse 19 abbiamo una grande cena, una grande festa che alcuni parteciperanno, e poi c'è una seconda festa in cui altri parteciperanno, solo che non parteciperanno come partecipante, saranno loro il pasto. E tocca a noi in questa vita di decidere a quale gruppo vogliamo appartenere. Io voglio appartenere al gruppo che mangerà la messa del Signore. Non voglio far parte di quel gruppo che sarà mangiato, perché saranno mangiati quelli che hanno rigettato Cristo, hanno rigettato la salvezza. Quindi leggiamo dal versetto 1. Dopo queste cose udì nel cielo una gran voce di grande moltitudine che diceva: Alleluia! La salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengano al Signore nostro Dio, poiché verace e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha infatti giudicato la grande meretrice che ha corrotto la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi servi sparso dalla sua mano. E dissero per la seconda volta, cosa disse? Oh, ma dai, fratelli. 1, 2, 3.
Alleluia!
Amen. Dai, gridano. Questa è la prova per il cielo, no? E dissero per la seconda volta:
Alleluia!
E il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani, i 4 esseri viventi, si prostrarono ed adorarono Dio che sedeva sul trono dicendo: Amen.
Alleluia.
Ecco, meglio. E dal trono viene una voce che diceva: Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, e voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udì come la voce di un grande moltitudine simile al fragore di molte acque e come un rumore di forti tuoni che diceva:
Alleluia.
Perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha iniziato a regnare. Quindi è finita la tribolazione e adesso Gesù metterà in ordine ogni cosa. Lui regnerà per 1000 anni, che vedremo poi nelle domeniche successive, ma finalmente è finito. In versetto 7: rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sposa si è preparata. Quindi è arrivato il momento che Cristo completa la sua unione con la sua sposa. La sposa chi è? La Chiesa. La sposa in realtà sono tutti i credenti di tutte le età che hanno creduto, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento. Anche queste persone che si salveranno nella tribolazione, 144.000, i martiri della grande tribolazione. Saremo tutti uniti insieme. Cristo tornerà con la Chiesa, quelli che sono stati rapiti, e ci uniremo tutti insieme per celebrare questa mensa con nostro marito, Gesù Cristo. Se a voi non piace lodare il Signore, vi troverete male in cielo. A me piace tantissimo la lode. È sempre stato la mia usanza, da quando il primo giorno che ho conosciuto il Signore, di cercare di essere sempre in tempo in chiesa. Ma non per qualche motivo legalistico, o perché un pastore mi ha imposto o mi ha minacciato: se non vengo in tempo poi sono un perdente. mi sono io imposto perché non volevo perdere niente. E mi ricordo quando ero un nuovo credente, se io perdevo solo la prima preghiera, come mi sentivo che sono stato dirubato. Non so se voi avete questo sentimento. Magari tu arrivi, le canti sono già cominciate, dici, mamma mia, ho perso qualcosa. Sentite così? Ho perso qualcosa. Quindi in cielo ci raduneremo e, come avete fatto, grideremo alleluia, che vuol dire lode a Dio. Lodi a Yahweh, Dio Altissimo. Rallegriamo, giubiliamo, diamo a Lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Voglio prendere un minuto per vedere come viene preparato, come noi veniamo preparati per essere degni di partecipare, di essere la sposa del Signore. E girati un attimo nel Vangelo di Matteo, capitolo 22, perché Gesù lì ha raccontato una parabola, infatti è chiamato parabola delle nozze, in cui lui profeticamente ci spiega come sarà questo momento delle nozze. E Gesù, riprendendo la parola, di nuovo parlò loro in parabole, dicendo: il regno dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio, e mandò i suoi servi a chiamare invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi, dicendo: dite ai invitati, ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli, i miei animali ingrassati sono ammazzati ed è tutto pronto, venite alle nozze. Ma essi, non curandosene, se ne andarono, chi al proprio campo, chi al proprio affare. E altri, presi i suoi servi, li oltraggiarono e li uccisero. Cosa abbiamo in questa figura? Non è altro che noi siamo i messaggeri del Signore, che il Signore dice: andate nelle strade e invitate le persone alla mia nozze. Questo è evangelizzare. Noi andiamo a invitare. Dio ti sta invitando. L'invito è stato pagato con il prezioso sangue di Cristo. Se tu crederai in Cristo, tu sarai salvato. Ma se tu rigetti Cristo, sarai condannato per l'eternità, perché starai davanti a Dio nudo in tutti i tuoi peccati e risponderai per ogni parola, ogni cosa, ogni fallo che hai commesso in tutta la tua vita. Invece chi ha creduto nel Signore, l'Apostolo Giovanni ci insegna nella sua prima epistola che noi abbiamo un avvocato con il Padre. Io penso che la maggior parte di noi non siete mai stati in tribunale portati davanti a un giudice, ma io sì. E posso dirvi che è buono avere un avvocato quando deve stare davanti a un giudice. E poi è buono avere un avvocato che è il figlio del giudice. È buono avere un avvocato che quando il giudice dice: Craig, tu hai fatto questo, 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 questo è il prezzo da pagare. Ce l'hai da pagare? E poi un avvocato gli dice: papà, ho pagato io. Ho pagato io per lui. Amen. Quindi invitati, come quando noi andiamo a evangelizzare, la gente ci oltraggia, non dovremmo pensare una cosa strana, il Signore l'ha detto che sarà così. Saremo oltraggiati, ci prenderanno in giro, siete pazzi, però ci saranno quelle persone come noi, no? Ognuno di noi magari una volta, sì, i credenti, io mi ricordo io prendevo in giro i credenti. Poi Dio mi ha, cioè la mia vita, i miei misfatti, i miei peccati mi hanno portato la rovina e quindi mi sono umiliato davanti a Dio e ho detto: ho bisogno di te. Quindi molti hanno rifiutato l'invito, hanno maltrattato i servi di Dio che hanno invitato alle nozze del figlio del re. Versetto 7. Il re allora udito ciò si adirò e mandò i suoi eserciti per sterminare quei omicidi, per incendiare la loro città. Tante volte le persone dicono: ma come puoi un Dio di amore mandare le persone all'inferno? No, qualcuno ti ha mai chiesto questo? Ma biblicamente la realtà è che Dio non manda nessuno all'inferno. Loro scelgono di andare all'inferno. Comprendete? Perché Dio dà l'invito. Dio dice: guarda che è tutto pagato. Se tu porrai fede nel mio figlio e quello che lui ha fatto, tu sarai mio figlio, mia figlia, tu sarai con me per l'eternità, io ti perdono tutto quello che hai fatto e vivrai per l'eternità con me nel paradiso. Chi va all'inferno ha scelto di andare, ha disprezzato, ha visto il sacrificio di Cristo e ha sputato sopra e ha detto: no, grazie. E poi arriveranno il giorno dei conti. Disse quindi ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai incroci della strada e chiamate le nozze chiunque troverete, quindi la salvezza è per tutti. E quei servi usciti per le strade radunarono tutti coloro che trovavano, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Ora il re, entrato per vedere il commensale, vi trovò un uomo che non indossava l'abito da nozze, perché secondo le usanze ebraiche questa festa delle nozze era veramente era dopo il matrimonio, dopo che il marito e moglie avevano consumato il matrimonio. Erano 7 giorni nella luna di mele. Dopo questi 7 giorni poi c'era la festa delle nozze, dove il padre dello sposo invitava tutti a venire, e l'usanza ebraica era che ogni invitato avevano questi vestiti delle nozze, vestiti speciali. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza aver l'abito da nozze? E quei rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servi: legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nella tenebra di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Quindi noi dobbiamo accettare l'invito del re alle nozze di suo figlio, ma non solo questo. Non solo dobbiamo mentalmente acconsentire che Gesù Cristo è il Signore. Sì, sì, io penso che la maggior parte degli italiani o anche americani, se tu chiedi: tu credi in Gesù? Secondo voi cosa diranno? Certo che ci credo, no? Ma come questo uomo, lui mentalmente aveva accettato l'invito, ma non aveva indossato le veste che il padrone della festa aveva provveduto. Allora, come possiamo noi avere queste veste? Che Dio è un requisito di avere la vita eterna. Se torniamo in Apocalisse capitolo 7, in Apocalisse 7 versetto 14, qui Giovanni vede questa grande folla in paradiso e chiede l'angelo: chi sono? E io gli disse: Signore mio, tu lo sai. Allora egli mi disse: costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione, hanno lavato le loro veste e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. È così che noi otteniamo queste vesti delle nozze, solo per il sangue di Cristo. Non perché abbiamo fatto pellegrinaggi, non perché abbiamo dato soldi alla Chiesa, non perché abbiamo frequentato culto o messe, ma solo perché abbiamo creduto e applicato il sangue di Cristo sulla propria vita. E anche i fratelli e sorelle che si battezzeranno domenica prossima, è una pubblica testimonianza che io ho ricevuto Cristo nella mia vita. Io appartengo a Dio adesso. Non basta dire mentalmente: Sì, io credo in Dio, credo in Gesù, credo che Gesù è morto. Dobbiamo personalmente applicare il sangue sulla propria vita, altrimenti i nostri peccati non sono stati lavati via. Allora, torniamo in Apocalisse 19. Perché sono giunte le nozze, versetto 7, dell'agnello, e la sposa si è preparata. Quindi adesso comprendiamo come dobbiamo prepararci, non attraverso opere religiose, ma ponendo fede in Cristo, una vera fede. E lei è stata data di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quindi mi disse: scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora: queste sono le verace parole di Dio. Allora io cadi ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Vediamo che Giovanni l'Apostolo, possiamo credere questo? Cioè, colui che ha posato la sua testa sul petto del nostro Signore, ha camminato per 3 anni con Gesù. E quando lui ha avuto questa visione, questa rivelazione del futuro, e vedevo tutte queste cose degli ultimi tempi, lui voleva adorare questo angelo. E lui disse: no, mai sia. Guarda, qui non è abbastanza forte il linguaggio in italiano. In greco originale dice: come mai sia che tu fai questa cosa, che tu adori me che sono un essere creato. Mai sia che tu adori Padre Pio, mai sia che tu adori Maria. Perché io sono un tuo conservo, io servo Dio, adora Dio. E questo anche dobbiamo dire alla gente: adora Dio, non adora altre cose, perché idolatria davanti a Dio è un'abominazione. E quindi questo angelo sgrida Giovanni, dice: non inchinarti davanti a me, adora Dio. Poi in versetto 11: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guareggia con giustizia. Allora chi è questo cavaliere? Gesù. E fratelli, posso dirvi che in tutta la mia vita, io ho 46 anni, quasi mezzo secolo, e posso dire che c'è solo uno verace e fedele, e suo nome è Gesù. Non sono io, non è mia moglie, non è nessun fratello in Cristo il verace e fedele, ma Gesù sì. Gesù è fedele, e Gesù è vero. E lui giudica giustamente. Tante volte la gente ci chiede: ma secondo te è andato in paradiso? Non è mio compito giudicare questo. Lui è il giudice giusto e verace. Lui saprà. Una cosa che voglio farvi notare è che in versetto 11 dice: poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco. Allora, questa è la seconda volta che viene usato questa frase, che Giovanni vedeva il cielo aperto. Qualcuno sa la prima volta che viene usato? Perché è molto importante, è chiave. Sempre in Apocalisse, ma in capitolo 4. Apocalisse 4, versetto 1. Dopo queste cose io vidi, ed ecco, una porta aperta nel cielo. E la prima voce che avevo udito parlare con me, come una tromba, disse: sale quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. E subito fu rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. Quindi noi crediamo, penso che sapete, che questo è il rapimento della Chiesa. È così chiara la simbologia, questa voce, Paolo nell'Epistola ai Tessalonicesi e anche il Signore stesso nei Vangeli ha dichiarato che in quel giorno uno sarà preso, uno lasciato, e il Figlio dell'uomo verrà come una voce di una tromba. In primo Tessalonicese Paolo dice che noi non siamo destinati all'ira, e lui parlava del ritorno del Signore, il rapimento. Quindi la Chiesa non passerà alla grande tribolazione. Se tu credi questo, tu credi una cosa non biblica. Solo due volte questa frase viene usata, che il cielo viene aperto. Il rapimento della Chiesa in cielo e il ritorno della Chiesa con Gesù Cristo. Perché vedremo in 19, che è scritto anche in Zaccaria 12, che Gesù verrà con tutti i suoi santi. Chi sono i santi? Leggete epistoli, ai santi a Roma, ai santi a Corinto. I credenti sono i santi, la Chiesa. Non qualcuno speciale che viene nominato a Roma. Ogni figlio di Dio è un santo davanti a Dio. Con tutti i nostri difetti. Perché siamo santi per merito di Cristo. Quindi abbiamo questo cielo aperto. Quando la Chiesa viene tolta da questo mondo, e abbiamo il cielo aperto quando la Chiesa tornerà con il suo sposo. Quindi abbiamo il sposo che viene, toglie la sposa da questo mondo, passano 7 anni e poi lui torna con lei per presentarsi alle feste delle nozze. Io ho un libro a casa, è molto bello, scritto da un ebreo convertito al Signore, un uomo molto studioso, un professore in lingua ebraico. E lui ha scritto un libro sulle 7 feste di Israele, che abbiamo anche noi fatto qualche studio, no? Sulla Pasqua, sulle primizie, sulla festa di Pentecoste. E sulla festa di Rosh Hashanah, che io credo è biblicamente è il rapimento della Chiesa, quando Cristo tornerà per la Chiesa, una festa che non è stata adempiuta ancora, è una figura delle nozze ebraiche, ok? E in questo libro lui spiega che anticamente, no, il matrimonio come viene celebrato oggi era molto diverso anticamente. Il matrimonio ebraico durava tanto tempo e c'erano vari passi in questo matrimonio che è molto bello. Perché la cerimonia antico ebraico per il matrimonio è come una lezione profetica sul cammino di un credente. Allora, nel matrimonio antico ebraico, la prima cosa che venivano fatto era che lo sposo sceglieva la sua sposa. E anche Cristo ha detto: io ho scelto voi, voi non avete scelto me. La seconda cosa che veniva fatto nel matrimonio ebraico antico era il prezzo della sposa. Voi sapete che anticamente, anche qui in Italia, almeno in Sicilia, c'era la dote, no? E anche nei paesi arabi ancora, mi sembra, sai, deve dare 10 pecore, 100 camelli, no? per comprare. Noi ridiamo, ma è così. E anche anticamente era così. La famiglia dello sposo doveva dare il prezzo della sposa, doveva pagarla in un certo senso, e questo si chiama mohar in ebraico, questa usanza, e questa è una figura del fatto che Cristo ha comprato la sua sposa con il proprio sangue. Gesù ci ha comprato. Paolo dice: voi siete stati comprati a caro prezzo, perciò glorificate i vostri corpi. Glorificate Dio con i vostri corpi, scusate, non glorificate i vostri corpi. Cancelliamo quella frase. Il terzo passo nel matrimonio ebraico era il finanziamento. che si chiama Kiddushir. Kiddushin, scusate. Quindi ufficialmente venivano finanziate questi due ragazzi, che in Sicilia ancora si usa in molte famiglie di fidanzarsi in casa. E come in Sicilia, quando tu hai fatto in casa la cosa, non puoi tornare indietro, giusto siciliani? Mi prende la lupara, no? Il padre. E come tu sei sposato? Cioè, o mi sbaglio? E nella cultura là? Cioè, quando sei fidanzato? No. Fidanzato? Ufficialmente in casa, cioè non è il matrimonio. Però è una cosa fatta, non si può tornare indietro. Anche nel matrimonio ebraico, l'unico motivo che il sposo poteva negare questo fatto era che poi la sposa era trovata che non era vergine. Era l'unico motivo che lui poteva poi negare questa donna. Perciò anche nel Vangelo dice che Giuseppe non ha voluto ripudiare Maria. Avete mai letto quel passo? Perché essendo che lei era con un bambino, e lui dice, ah, sì, un angelo, sì, sicuro. No? Pensate, molta gente nel paese, ah, sì, un angelo, certo. Avranno sparlato e detto, Maria ha fatto la birichina. Ma Giuseppe ha scritto che lui poteva per la legge ebraica ripudiarla e cancellare questo contratto di matrimonio, ma non l'ha fatto perché non era la volontà di Dio. La quinta cosa, la sposa deve dare il suo consenso. Quindi l'uomo sceglie, la sua famiglia con la famiglia della sposa fanno il contratto, e lei in un certo senso deve dire, come nei nostri matrimoni, deve dire sì, lo voglio. E questo è una figura che noi accettiamo il Signore per libero arbitrio. Noi scegliamo di ricevere Cristo o di rigettarlo. Il sesto passo nel matrimonio ebraico era che lo sposo portava doni alla futura sposa. Lui portava, c'era questa cerimonia che lui portava i doni, che si chiama anche Kiddushin, uguale al finanziamento. E dopo che lui ha dato doni alla sua futura sposa, poi loro condividevano un calice di vino rosso insieme, solo loro due. Era come sigillare il loro matrimonio. E questa è una figura di come, dopo che abbiamo dato il consenso, accettato il Signore, Dio dà i doni dello Spirito Santo a noi. E noi quando prendiamo la Santa Cena è come prendiamo questo patto con Dio. Io sono sposato con te, Signore. Sono la tua sposa, io mi sottometto a te. Il settimo passo era il lavaggio cerimoniale, che si chiama in ebraico mikvah. E quindi la sposa doveva lavarsi con questa acqua pura. E questo era un simbolo anche nel matrimonio ebraico, che lei lasciava la sua famiglia, la vecchia vita, la vecchia famiglia, e si univa alla famiglia di suo marito. Quindi una figura anche del battesimo che celebreremo domenica prossima. L'ottavo passo, dopo questa cerimonia di lavaggio, lo sposo partiva e dicevo queste parole alla sposa. Questo è molto bello. Io vado a preparare un luogo per te, e se io vado, io tornerò a prenderti. Chi ha detto questo? Gesù! Bello, io ho scoperto questo adesso, leggendo questo libro, no? Che quando Gesù ha detto questa frase, anche a noi, io vado a preparare, se io vado, io tornerò a prendervi. Era questa frase nuziale che lo sposo pronunciava alla sua sposa. Perché nell'usanza ebraico, quando era completato questa frase di contrattualità del matrimonio, Allora il compito dello sposo è di andare, tornare a casa sua e costruire una casa per la sua sposa. Lui deve proprio costruirlo, mattone per mattone, travi, tutto quanto. Deve preparare la sua casetta in Canada per la sua sposa. E lui pronunciava prima di partire: io vado a preparare un luogo per te e se vado tornerò a prenderti. Poi il nono passo era che lo sposo doveva aspettare e lei doveva tipo rimanere in casa, cioè doveva rimanere tipo consacrato al suo futuro sposo, e lei aspettava. E lei non sapeva esattamente il giorno in cui lui si sarebbe tornata. Era una sorpresa. Quando lui completava tutta la casa, tutti i mobili, tutto quanto, e dopo che suo padre, il padre dello sposo, doveva ispezionare la casa e dire: ok, adesso è pronto, vai a prendere la tua sposa. Quindi era un non era un momento già stabilito. La famiglia dello sposo non sapeva. Era una sorpresa. E di solito nell'usanza ebraica tornava a mezzanotte. E l'amico dello sposo veniva prima di lui, precedeva lo sposo, e quando arrivava vicino alla casa lui gridava: ecco arriva lo sposo. Perciò la parabola dei 10 vergini, conoscete, no? Arriva lo sposo, e quei vergini stolti non erano lì, non erano preparati, non avevano le lampade piene di olio, erano in giro a vivere nel mondo, nel peccato. E quindi il decimo passo è che lo sposo torna con un grido e col suonare di un shofar, sai, quella tromba, il corno di un rame, quindi la tromba, come abbiamo letto in Apocalisse 4, versetto 1. Io ho udito una voce come una tromba che mi, cosa dicevo? Vieni su, vieni su. Allora diventa sempre più interessante questa cosa. Dopo che il sposo arrivava col grido, con il suono del shofar, lui rapinava la sua sposa. Ah, rapinava, sì. Dammi tutti i soldi. Vabbè. Non bastava la dote. Rapiva. E nella cerimonia ebraico antico era come una messa in scena, no? Perché non è che lui veramente la rapiva con violenza, però era come lui la prendeva, come la rubava dalla sua casa, no? E boom, nella notte sparivano. Non è come il nostro matrimonio, che tu vuoi prendere la sposa, era molto diverso. Lui rapiva la sposa e la portava a casa sua, la casa che lui ha preparato. Allora, indovinate quanto tempo durava il luna di miele? L'ho detto già, quindi dovete saperlo. 7 giorni. 7 giorni. Loro consumavano il matrimonio, erano 7 giorni chiuso dentro la casa, solo loro due insieme. E dopo 7 giorni, il padre dello sposo annunciava la festa, invitava tutta la gente e quindi celebravano la festa delle nozze. E quindi lo sposo e la sposa, loro venivano seduti sotto questo tipo baldacchino che si chiama ciuppa in ebraico, e era come loro erano il re e la regina, no? E tutta la gente che veniva tipo li onoravano, sai, tipo si inchinavano davanti a loro perché erano il re e la regina. E quindi veniva celebrata la festa delle nozze. Bello, no? E quindi anche in Apocalisse, queste due frasi che ha aperto il cielo, capitolo 4, versetto 1, Cristo torna per la sua sposa, la rapì in un momento inaspettato, la porta in cielo per 7 giorni, i 7 anni dei guai di Israele. La seconda metà è la grande tribolazione. E poi dopo i 7 giorni che la sposa e lo sposo sono insieme, loro tornano per presentarsi qui al mondo intero. Non so per voi, ma per me è molto bello queste cose, come Dio, la parola di Dio è così integra. E come Dio anche nelle feste, anche nelle piccole cose, Lui parlava profeticamente. Dicevo, vedi, questi segni sono per voi, per farvi comprendere. Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele verace ed egli giudica e guareggia con giustizia. I suoi occhi erano fiamme di fuoco, il suo capo vi era molti diademi e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrisa nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. Anche qui è interessante il fatto che i vesti di Gesù sono intrisi di sangue, perché anche nel vecchio tempio, nel tabernacolo, il sommo sacerdote, quando lui andava nel luogo santissimo per consacrare tutto il luogo santissimo, tutti gli strumenti, lui schizzava. Potete leggere nel Vecchio Testamento questi ordinamenti che Dio ha dato a Mosè. Il sommo sacerdote schizzava col sangue tutto il luogo santissimo. E quindi anche lui veniva schizzato con questo sangue. E perciò è scritto qui che Gesù aveva questo vestito intriso di sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. Noi amiamo il Signore. Se noi amiamo il Signore, amiamo la sua parola. Buff, sempre studio biblico lì a Montebellano, uffa, uffa, perché non fai un salto mortale, no? A volte credenti non, allora, ah, quello è tutto intellettuale, ma noi dobbiamo amare la parola di Dio. Se non amiamo la parola di Dio, non amiamo il Signore, perché Lui è la parola di Dio. Amen. Noi dobbiamo, in Proverbi stiamo studiando come la parola di Dio dobbiamo nascondere come un tesoro dentro di noi. Dobbiamo apprezzare la parola di Dio. Sapete che molti credenti non hanno la Bibbia? Magari noi abbiamo anche 5. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestito di lino finissimo, bianco e puro. Quanti di voi sapete cavalcare? Alcuni di noi. Comunque un giorno impareremo tutti. C'è un canto in inglese, We Will Ride, molto bello, tipo gospel, e parla di questo fatto, noi cavalcheremo in quel giorno con il Signore. Mamma mia, io non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governerà con un scettro di ferro ed egli stesso piggerà il tino del vino della furiente ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome. Cosa hanno cantato i bambini? Egli è... Com'è? Egli è il re dei re, il signore dei signori. Poi vidi un angelo in piedi nel sole che gridò a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, radunatevi per il gran convito di Dio. Quindi questa festa io non voglio far parte. Per mangiare le carni dei re, le carni dei capitani, le carni di uomini prodi, le carni di cavalli, di cavalieri, le carni di tutti gli uomini, liberi, schiavi, piccoli e grandi. E vide la bestia e i re della terra con i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. Quindi questo viene ampliato nel libro di Zaccaria, capitolo 12 fino 14, quando Cristo tornerà sul monte Sion e giudicherà nel valle di Megiddo, la battaglia di Armageddon, gli eserciti dell'Anticristo. Ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali avevano sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Quindi chi adora immagini non farà parte della prima festa. e quelle che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo, e il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Vogliamo alzarci in piedi? Come ho detto all'inizio, io voglio far parte della prima festa. Già che le zanzare e le mosche mi mangiano, mi dà fastidio, figurati gli uccelli. Ma comunque è una cosa molto seria, non voglio scherzare troppo. Perché anche questa mattina magari c'è qualcuno che tu non hai ancora fatto pace con Dio. E voglio chiedere a tutti di inchinare i vostri capi, di chiudere gli occhi, tutti i credenti di pregare. E mentre Vincenzo e le sorelle ci guideranno in qualche canto di adorazione, se tu vuoi accettare Gesù nella tua vita, magari tu sei come quell'uomo alle nozze che, sì, io credo nel Signore, hai accettato l'invito ma non hai messo il vestito. Perché mettere il vestito vuol dire confessare i peccati, riconoscere di essere nudo davanti a Dio, riconoscere il bisogno di avere la sua copertura. Non vuol dire essere religioso, andare in chiesa, fare preghiere, ma vuol dire rendersi completamente a Gesù Cristo e riconoscere che davanti a Dio sei bancarotta, i tuoi peccati sono davanti ai suoi occhi. E mentre facciamo questo canto, se tu vuoi accettare il Signore, ti chiedo di venire qui avanti e noi pregheremo insieme. Che anche Gesù ha detto: chi mi confessa davanti agli uomini, io confesserò davanti mio Padre Celeste, ma chi mi nega davanti agli uomini, anch'io negherò davanti al Padre Celeste. Dio ci chiama pubblicamente di confessare Gesù Cristo come nostro Signore. E quindi questa mattina, senza aver vergogna, non permette la paura di impedirti di ricevere la grazia di Dio questa mattina. Amen. Amen.